Sherwood Festival 2022. Le interviste dalla foresta.
Tutto intorno a te, tipo paga Mediolanum, ma il tuo mondo in mano. Ci hanno convinto che tutti possiamo, che siamo padroni, che tutti scegliamo.
Oggi abbiamo l'opportunità di parlare con Willy Peyote, tra l'altro all'alba dell'uscita del suo nuovo album, che è Pornostalgia. Allora, per presentarlo al meglio, vorrei che ci raccontassi il significato del titolo, ma anche della copertina, che fa riferimento a un film degli anni 70, che è Toys Are Not For Kids.
Esatto. Ma guarda, il titolo mi è venuto in mente un po' perché fa il paio con il disco precedente, Io Degradabile. In realtà in quello si affrontava, come dire, la velocità con cui viviamo tutto e consumiamo tutto senza mai prenderci il tempo per andare in profondità. In questo invece si affronta da un altro punto di vista, perché durante la pandemia mi sono reso conto che nel momento in cui dovevamo bloccare questa nostra bulimia di vivere, di guardare in avanti, quando si è bloccato tutto, per forza di cose abbiamo dovuto guardarci le spalle, ci siamo riscoperti rassicurati dal passato, nel senso anche da vecchi libri, da vecchi film, da vecchi dischi. Ho letto un paio di statistiche anche su Spotify, si ascoltavano più dischi vecchi che dischi appena usciti, e quindi ho ragionato su questo tema qua, perché mi colpiva il fatto che in un caso o nell'altro non siamo mai capaci di vivere il presente, abbiamo troppa fretta di guardare avanti o ci guardiamo alle spalle, ma in qualche modo il presente ci spaventa. E poi nostalgia anche un po' perché il disco, sotto tante forme, quella musicale, quella di scrittura, in realtà è un ritorno al passato, nel senso che è più vicino a dischi vecchi che ho scritto, tipo Non è il mio genere, Il genere umano, come scrittura, rispetto al disco subito precedente.
Porta palazzi suoi lontani, mi ricordano che da domani è pronto il referto degli esami, ma io non so se l'ho.
Ok, grazie mille.
Ci mancherebbe.
E poi volevo in realtà approfondire alcune delle tue collaborazioni, in particolare con Michela Giraud ed Emanuela Fanelli, che sono due comiche molto seguite ad oggi. Volevo chiederti quale fosse, se ci fosse, un rapporto fra te, la stand-up comedy e la comicità.
Ma io, guarda, sono un grande fan della stand-up comedy, della satira in generale, ma soprattutto di questa forma di comicità. Sono un appassionato, quindi seguo molto tutta la scuola italiana di stand-up. Non è la prima volta, perché io in passato avevo già avuto Giorgio Montanini come un'apparizione su Sindrome di Tourette, e quindi non è la prima volta, io cerco sempre di metterci in mezzo qualcosa, come forma di ispirazione, citando proprio battute di alcuni comici, oppure come in questo caso chiedendo proprio di partecipare in prima persona. Sono due partecipazioni diverse, nel senso che nel caso di Michela lei aveva già fatto un monologo sul tema del fare schifo alle Iene, e io stavo scrivendo la canzone sullo stesso tema, e quindi le ho chiesto se potevo prendere alcuni estratti del suo monologo. Nel caso invece di Emanuela Fanelli, lei ha scritto apposta il monologo che si sente nel disco, che è una risposta alla canzone che lo precede, al furto della passione, in cui mi pongo il problema che la felicità sia un furto in qualche modo, no? Che mi sento di rubare qualcosa a qualcuno quando sono felice. Lei invece ha scritto questo monologo col suo stile, in cui prende in giro un po' me e tutti i personaggi che di volta in volta interpretiamo, e chiude con, secondo me, la frase più bella del disco, che è la felicità non è mai un furto, piuttosto un bel risarcimento, che secondo me è una gran bella frase, contando che mi dà anche torto in tutto quello che ho detto nella canzone precedente, però sono molto contento. Poi appunto io cerco di mettere nel disco anche tutto ciò che mi ispira, quindi sia come citazione, come citazionismo, sia nel caso, se posso, di invitare proprio gli artisti che in qualche modo mi ispirano. Poi si tratta anche di amici e amiche che ho avuto la fortuna di poter ospitare nel disco, ma con cui abbiamo affrontato diverse conversazioni nell'arco di questi mesi, di questi anni, quindi averli nel disco aveva anche un senso di confronto reale sui temi che nel disco vengono trattati.
Questa vita è una giostra e ti devi divertire, come fosse sempre sabato sera, tutti si divertono e tu devi interagire, se non ti diverti ci rovini l'atmosfera, almeno fare fin.
Grazie mille. In realtà effettivamente la domanda successiva era proprio legata a un approfondimento sul risarcimento skit, che a me personalmente aveva fatto pensare ad un prologo di Willy Pooh di tanti anni fa, ma in effetti hai già risposto. Effettivamente volevo sapere qual era la tua visione personale e ce l'hai già data, quindi vorrei passare alla domanda successiva, che invece è legata ai Hikikomori.
Sì.
Perché appunto in Hikikomori tratti il tema di come tendiamo ultimamente a canalizzare le informazioni con quello con cui ci troviamo più d'accordo, limitiamo i contatti proprio per evitare un confronto di idee. Da quale esperienze di vita, ma anche soltanto riflessioni, hai sentito l'urgenza di esprimere e di affrontare determinati temi?
Ma guarda, io cerco di non pormi in questo modo, però mi rendo conto, ma due esempi su tutti, la pandemia, o meglio l'analisi della pandemia, della gestione della stessa, o adesso il conflitto ucraino, in realtà è chiaro che sui grandi temi non sia più possibile scendere in profondità o cercare di fare un discorso che affronta anche come dire, le sfumature, punti di vista differenti. Si creano due squadre contrapposte tra loro in maniera anche molto veemente, molto polarizzata. Questi due temi l'hanno portato ulteriormente all'eccesso, questo tipo di polarizzazione, e quindi mi spaventa molto, perché in realtà su temi così importanti, così totalizzanti per la nostra vita, in realtà rendermi conto che tutto viene diviso in due squadre come se fosse costantemente un derby, e nel momento in cui tu esprimi un qualsiasi tipo di dubbio vieni incasellato in una delle due categorie a prescindere. Mi spaventa un po', perché non lascia spazio appunto alla complessità, all'affrontare i temi nello specifico, e invece diventa, banalizza anche il tema stesso, diventa appunto come se fossimo allo stadio, e a me sta bene quel tipo di approccio quando si è allo stadio, ma fuori dallo stadio sarebbe un po' più opportuno scendere in profondità.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype, non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify, apriamo gli stadi.
Grazie. Volevo affrontare adesso un tema che introduci nel primo album, che è pronti appunto nel primo brano dell'album, che è appunto UFO,
sì,
dove reciti: perché i diritti civili senza diritti sociali per me sono solo i diritti individuali. Allora, volevo chiederti, da autore indie che ha una fetta di fan così ampia, eterogenea, è possibile, e com'è possibile, ricondurre l'audience alla sensibilizzazione dei diritti sociali?
Ma guarda, non lo so, nel senso, io provo a parlare di temi come il lavoro, ad esempio, e il rapporto che con esso ci lega dal primo disco, in realtà, perché poi il lavoro fa parte della vita di tutti, ha fatto parte della mia vita per molto tempo. Ora faccio un lavoro diverso che è meno, insomma, è meno avvilente di quando lavoravo in un call center, ma comunque in qualche modo il rapporto col lavoro è sempre stato fondamentale, perché credo sia un tema che viene trattato molto poco anche a livello politico. Oggi si fa leggo molto spesso di questi imprenditori che millantano di non trovare personale per il colpo del reddito di cittadinanza, altre puttanate del genere. Il tema del salario minimo non viene affrontato dalla classe politica. Per fare alcuni esempi su un tema sociale, si è perso molto. Io non con quello intendevo semplicemente mettere l'attenzione sul tema dell'intersezionalità, nel senso che ogni lotta andrebbe ricongiunta, perché appunto i diritti civili vissuti, come spesso accade nell'attivismo performativo dei social, diventano diritti individuali, non si occupano del diritto della collettività. Un saggio più prima di me ha detto, ad esempio, che l'ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio, e sono temi che andrebbero, insomma, riportati alla luce, e cercando di legarli tra di loro, perché in realtà è obiettivamente... Non possiamo lasciare la lotta per i diritti civili ai ricchi, perché mi spaventa molto che siano i miliardari a portare avanti certe lotte, perché non rappresentano il popolo in nessun modo, e mi spaventa un po' questa cosa. Dopodiché sensibilizzare, io non lo so, non so se faccio sensibilizzazione, io cerco di affrontare certi temi, di esporre i dubbi che ho, di farmi delle domande, non ho mai la pretesa di avere delle risposte, cerco solo di parlare di tutto quello che ritengo opportuno, nel senso, tutto ciò che in qualche modo tocca la vita di tutti, perché l'amore è bello, lasciarsi è brutto, però ci sono tante altre cose nella vita anche.
Ho avuto dei problemi con l'alcol in passato, ma ora va tutto bene, siamo tornati insieme.
Allora, volevo concludere con una domanda che faceva riferimento a All You Can Eat, dove ti allontani in alcuni versi dall'esperienza di Sanremo e dall'altra parte ti allinei alla tradizione di quella che tu definisci l'Olimpo degli autori italiani. Volevo quindi chiederti come inquadri la tua carriera nella breve ma anche nella lunga distanza.
A lunga distanza non lo so, perché non ho ancora la capacità di prevedere il futuro. Credo che comunque la carriera artistica vada vissuta come una maratona e non come i 100 metri. Non bisogna puntare al massimo risultato nel più breve tempo possibile, perché quello è di nuovo un concetto mutuato dall'approccio economico capitalista della vita. Calcolare tutto in base al riscontro di uno in più del giorno prima è un meccanismo che secondo me fa male a tutto, all'arte sicuramente. Nel pezzo non è che io prenda distanza da Sanremo, cerco solo di ribadire il concetto che è stata una bella esperienza, ma che va bene una volta, non credo che abbia senso ripeterla, almeno non nello stretto giro di insomma di poco tempo, perché comunque è un contesto nel quale io non so di non essere del tutto a mio agio, perché la televisione è un mezzo di comunicazione che non è fatto per me, è un canale nel quale bisogna cercare di rassicurare le persone, le domande, i dubbi, il prendersi poco sul serio tendenzialmente non viene capito fino in fondo. Lo spettatore televisivo ha bisogno di essere rassicurato, non di essere esposto a pensieri critici, e quindi questo intendevo. Dopodiché sì, l'Olimpo era più una buttade da rapper, un po' di ego tripping. Vero altrettanto che appunto io a Sanremo, per dire, ero accompagnato da Samuele Bersani, e quindi comunque in qualche modo ho avuto rapporti anche diretti con alcuni di quei nomi e indiretti nell'averli studiati, perché senza Gaber non sarei a fare quello che faccio, senza Guccini altrettanto. Poi ci sono un sacco di nomi che non ho citato, Iannacci, insomma un sacco di... perché credo che sia necessario studiare, cioè io ho studiato il rap, ma ho studiato anche tanto del cantautorato italiano, e quindi cercavo solo di ribadire che, come faccio da tempo, cercare di ribadire che il rap, per quanto venga percepito spesso come un genere più giovanile che altro, in realtà in Italia oggi finalmente un po' lo stiamo imparando, ma ha molti esponenti che hanno una scrittura molto profonda. Io penso a Marra, che ha scritto un disco incredibile e che la cui scrittura è all'altezza, se non addirittura al di sopra di alcune altre espressioni artistiche, anche cantautorali, che ci sono nel paese. Quindi cercavo solo di ribadire il concetto per cui il rap non è per forza solo un giochino per adolescenti, ma può anche rappresentare una forma di scrittura alta, ma alta è una parola grossa, come dire, autorale.
Tutto intorno a te, tipo paga meglio là, ma il tuo mondo in mano, ci hanno convinto che tutti possiamo, che siamo padroni, che tutti scegliamo, siamo nel centro del mondo che abbiamo ed è fatto immagine e somiglianza, questo aumenta la nostra arroganza, c'è un muro al confine, sto mondo è una stanza, il cielo è uno scherzo.